Vorrei leggere un messaggio da parte di una sorella. Manteniamo questa domanda in anonimato, in privacy, ma credo è una cosa che molti genitori e figli si chiedono, quindi la mettiamo oggi nel programma.
Sì, abbiamo pregato e il Signore ci ha mostrato che questo riguarda tanti fratelli e così la mettiamo per tutti, in privato ovviamente,
In privato,
in
sì.
privacy.
Non entriamo in dettagli di questa situazione, in questa famiglia, ma facciamo un riassunto. Quindi la sorella racconta come suo figlio, che è maggiorenne, dice a lei: "Mio figlio mi inquieta moltissimo, mancandomi di rispetto, con parolacce gratuite, perché io non gli do i soldi che dice lui. Vuole soldi perché si sta aprendo un negozio, ma di Gesù non ne vuole sapere. Mai una lettura della Bibbia insieme. Non vuole e trova sempre scuse. Cosa mi consiglia, fratello Giuseppe?"
Allora, innanzitutto nessuno è obbligato a leggere la Bibbia, nessuno è obbligato a far parte della Chiesa dello Spirito, e ognuno deve fare la sua strada. Noi non abbiamo richieste di questo tipo, però preghiamo che nella casa ci si possa riunire insieme intorno a Gesù, intorno allo Spirito, intorno alla parola. Diamo grazie, Seiva. Cominciamo con una bella scrittura. Credo che questa scrittura dia lo spirito del messaggio che oggi voglio dare. Riguardo a questa situazione, avete capito la situazione, fratelli? Va bene, qui è una situazione che. Ok, lo capiremo anche meglio mentre studiamo la parola. Galati 6, 2 a 5.
Galati 6, 2 a 5. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo.
Ok,
Verso
avanti.
4. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Verso 5. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
Ok, quindi dice, portate i pesi gli uni degli altri, va bene, e poi dice, ciascuno porterà il suo proprio fardello. Apparentemente è una contraddizione, qui
Sì.
è casca l'asino, no? Qui ecco che viene l'egoista e dice, c'è scritto qui che tu devi portare il mio peso. Va bene, non è così la situazione, no? È vero, Gesù ha portato il nostro peso, la nostra croce, ma poi viene il turno che noi portiamo la nostra croce. Quindi c'è il momento di aiutarsi, chi? Quelli là che però sono fratelli veri, che meritano e che non sono eterni, un eterno cancro ricevente, che può essere un figlio o un padre. E poi quindi aiutare quello che, cioè, aiutare sempre può essere un paralizzato totale, uno zoppo, un mezzo cieco, si aiuta, si continua ad aiutare al limite del possibile. Va bene?
Quindi ci sono situazioni quando sì, è giusto aiutare, e non solo un paralizzato, anche forse un figlio, un genitore che ha problemi, e ci sono momenti quando non è giusto aiutarli.
Sì, cioè, come Ecclesiaste 3 dice, c'è un momento di amare e un momento di odiare, cioè ami la persona ma tu, io odio quello che fa, si droga, lazzarone, maleducato, lui non ama il Signore, amo la persona ma odio il suo atteggiamento. Questo riguarda, ripeto, figli e padri e genitori. Dobbiamo capire che non bisogna guardare uno all'altro come una mucca da mungere. Capito? Abbiamo avuto mucche qui, le mungevamo. Se tu continui a mungere, mungi, poi esce sangue. Così che si fa. Cioè, genitori o figli che vi approfittate dell'amore di un familiare, se continuate a spremere, poi esce sangue. Dopo il sangue la fai morire dissanguata, questo povero figlio o padre. Quindi, signori egoisti, per cortesia, prestate attenzione. Cioè, sia genitori che figli devono guardare alla propria famiglia che ci ama caramente e approfittare del loro amore e non per fini egoisti. Tu sei mio figlio, mantienimi. Tu sei mia madre, mantienimi. E no, non è così la storia. E no, questo è il mondo del diavolo, sì, è il mondo di Dio, no. Cioè, aiutate a portare i fratelli l'uno all'altro quando uno è un vero fratello che capisce che il turno viene per tutti, la giostra gira e c'è anche il tuo turno di sacrificarti. E se tu tutta la tua vita sei davanti alla televisione con il telecomando, il telefonino di qua, la marijuana di là, sotto l'albero a fumare marijuana che adesso è legale, eccetera, eccetera, caro mio, e no, è anche tu hai capito male la Bibbia, ma neanche secondo le leggi, le leggi dell'uomo. Cioè, una volta che sei maggiorenne, figlio o genitore, tutti e due, cioè tu devi tirare il tuo carretto. Una famiglia non è una mucca da mungere. La famiglia deve essere, adesso parlo da cristiano ovviamente, poi ognuno, se quello è comunista, fascista, anarchico o pervertito sessuale, è logico che la famiglia per lui vuol dire una cosa diversa. Qui ci sono, c'è una donna che si è sposata con un gatto, un'altra con un cane, quindi la oggi però la famiglia non ha più il senso di una volta.
Sì, è vero, sì.
Quindi la famiglia deve essere un nucleo di amore dove tutti devono tirare il carretto, tirare il carro, spingere la bicicletta, spingere le finanze. Ciascuno deve fare la sua parte, in base a cosa? Alle proprie possibilità. Chiaro che il bambino minorenne va accudito fino ai 18 anni, poi da 18 anni si va tutti a lavorare. No, io voglio studiare fino a 40 anni. Oh, va bene, ma devi fare come faceva Angela, la nostra cara Angela qui dalla radio. Lei studiava, la mamma non era in grado di aiutarla dopo la maggiore età, e lei, mi ricordo, quando ti ho conosciuto, andavi all'università e anche avevi il lavoro.
Sì, sì.
E quindi piano piano avanzavi, e così devi fare. Non è che...
Non avanzavo molto, però.
Sì, però.
Però cercavo di avanzare.
Capito? Cioè, non è che dici tu sei mio figlio, io sono il padre, tu mi mantieni. E no, caro, qui vi aiutate a vicenda.
No, ho capito.
O viceversa.
Io ho capito quando ho fatto 18 anni, infatti per me quel giorno è stato un giorno molto triste.
Triste.
Non è successo niente quel giorno, però io...
Qui si va, fammi indovinare, qui adesso si va a lavorare.
Sì, io ho capito quando ho fatto 18 anni che... Ho sentito un peso di responsabilità su di me quel giorno. Ho capito che that's it. Mia mamma non deve più preoccuparsi delle mie finanze, di mantenermi. Io devo portare il mio peso, devo preoccuparmi del mio futuro. It's on me now. È il mio turno.
Adesso...
E quindi ho sentito questo peso e piangevo, mi ricordo. È stato un disastro per me avere 18 anni. Fino a quel giorno era mia mamma che doveva preoccuparsi di tutti i miei bisogni. Però non lo so, avevo questa mentalità che da oggi in poi... I'm on my own.
Eri per conto tuo.
Yes.
Guarda, la maggiore età, è fino a quel punto, fino ai 18 anni, i genitori devono giustamente prendersi cura dei figli. In tempi di Gesù, lui ha cominciato a 30 anni perché la maggiore età era a 30 anni. Ubbidiente fino a 30, Gesù. Ma quando i figli sono di maggiore età, allora diventa il dovere di ciascuno, genitori e figli, se si vuole continuare a vivere insieme, ripeto, se si vuole, non è mica obbligato. Va bene, Abraham e Lot sono divisi, in Genesi capitolo 13. Non poteva andare avanti, troppo egoismo. E Abraham gli ha detto, senti qua, pedalare da qualche direzione. Qui se vuoi stare qui, devi sottometterti allo Spirito di Dio, che è attraverso di me, Abramo. E Lot dice, no, vada dove l'erba è più verde, guardala, Sodoma che erba verdissima. Vai a Sodoma. Quindi vivere insieme serve una cooperazione, come un matrimonio. Io amo mia moglie e voglio stare con lei, ma lei deve essere anche d'accordo, grazie a Dio che lo è. Posso mica obbligarla a vivere con me, meno male che siamo d'accordo.
Sì.
Il rapporto deve essere di amicizia, collaborazione. Non c'è qualche Auschwitz, campo di concentramento, tu sei mio figlio, mio padre e sei mio schiavo. Non è così la storia. Le famiglie di Dio, nella Bibbia, erano sotto l'ordine di Dio e operavano sotto l'autorità dei genitori. Prendiamo anche quelle famiglie nella Bibbia come un piccolo esempio. Sappiamo che il mondo è cambiato, ma lì vediamo la mente di Dio. Vediamo la storia di Abramo, Isacco, Giacobbe nella Bibbia. La famiglia era una piccola tribù.
Sì.
Va bene? Il nonno aiutava la giovane donna che aveva il figlio, mentre il papà era in giro a lavorare. Uh-huh. E si aiutavano. La mamma aiutava i bambini, che adesso è nonna, aiutava la nuora, e gli insegnava anche come essere una buona nuora.
Erano tutti insieme.
E insegnava all'altro come essere un buon genere. Erano tutti insieme, si aiutavano, un po' come la nostra comunità qui è... E la vita è più facile qui che tutti aiutarsi,
certo.
Tutti per uno per tutti. Quando c'è da spingere un carretto siamo in otto.
Sì, anche meno spese, perché se ognuno ha la casa sua sono più spese.
Certo, se noi siamo in otto, se fossimo divisi in, che so, quattro case o cinque case, buonanotte, qui chi ce l'ha i soldi per tutte queste spese? Quindi si aiutavano con cose materiali, nelle finanze, la protezione, avevano le armi per proteggersi. Infatti Abramo aveva, cioè loro si armavano e combattevano quando gli avevano problemi.
Ma in quei tempi erano anche meglio organizzati, perché anche quando i figli erano maggiorenni, si sposavano, sempre ubbidivano all'autorità del padre. Cioè mentre il padre era vivo, anche se era anziano come Abramo, era lui che comandava tutta la tribù e i figli si sottomettevano a lui anche se maggiorenni.
Sì, sì, sì. Questo,
era bello.
E questo funzionava.
Era un rispetto massimo.
Sì, questo funzionava. Oggi però lo Stato nazionale vuole essere Dio. Guarda, io ti ho dato un giornale lì, cioè, vuoi leggere? C'ho due articoli di giornale sul fatto che lo Stato oggi vuole essere Dio.
Mm-hmm.
Allora, due giornali, cioè uno dei Federalist Papers, cosa dice?
Court, children belong to the state, not their parents. The government told Charlie's parents that they couldn't take their own child from the UK to seek experimental treatment elsewhere. The case was brought to court and the courts refused to order the child be released into his parents' custody.
Che altro giornale? Christian News?
In italiano?
Traduco tutto insieme.
All right. Christian News. Spaniard evangelicals push back after education minister says it is a mistake to think that children belong to their parents.
Ok, quindi questo è il mondo di oggi. Qui abbiamo due giornali. Che uno dice, The Federalist nel paper dice la corte, caso legale, qui dice i bambini, dice la corte, appartengono allo Stato, non ai padri, non ai genitori. Quindi questa è una bestemmia, biblicamente parlando. L'altro giornale, Christian News, questi evangelici spagnoli sono alle prese con il ministro dell'educazione, dove dice che il ministro dell'educazione in Spagna dice, il ministro della scuola, no? Dice che è uno sbaglio pensare che i bambini appartengano ai genitori. Quindi lo Stato vuole essere Dio.
Stanno distruggendo le famiglie.
Stanno distruggendo le famiglie perché
è l'ordine.
È lo spirito del mondo, no? Lo Zeitgeist, lo spirito del mondo, è l'anticristo che viene, lui vuole essere Dio, capito? Quindi vuole essere il Dio della famiglia, il Dio del matrimonio. E che il matrimonio adesso deve diventare pervertito, ognuno fa quello che vuole, eccetera, eccetera. Cioè si avvicina il diavolo, l'anticristo, e quindi il mondo alza l'antenna e dice oh, arriva il mio padrone, l'anticristo, ok, quindi adesso distruggiamo la famiglia. E così, quindi droghe, eccetera, politica. Va bene, però una volta invece come Dio ha creato le famiglie, erano delle tribù che si aiutavano, però oggi... se tu sei un genitore o un figlio e vuoi avere tutti i diritti che ti dà lo Stato, non è che tutti i diritti sono giusti, perché lo Stato nazista, lo Stato comunista, lo Stato capitalista americano o europeo, cioè non è che tutti i diritti che danno sono tutti giusti. Oggi tu hai il diritto di abortire, hai il diritto di divorziare senza nessun motivo. E i bambini si arrangiano, li mettiamo in orfanotrofio, li dividiamo, uno te, uno io, altrimenti li mettiamo in qualche dove lo Stato vuole. Questi sono i diritti che danno oggi. E la Bibbia non è d'accordo con queste cose. Nella nostra presente società, dove che dà diritto a un padre o un figlio di andarsene per i fatti suoi, il figlio maggiorenne, il padre se ne può andare. C'ha 18 anni, ciao, arrangiati, crepa. E figlio, Dio, me ne vado. Cioè, questo è il mondo di oggi. Quindi non è che stiamo puntando il fucile al padre o al figlio. Qui io parlo in generale, perché ci sono tanti casi diversi. Quindi abbandonare la famiglia oggi non c'è nessun problema. Tu puoi andare sotto un albero a fumare marijuana tutto il giorno, vai a casa, mangi e poi se i genitori ti danno fastidio li mandi all'inferno se sei un figlio così. Puoi essere un genitore così, anche dei genitori che sono tutto il giorno fuori a ubriacarsi e la mamma deve prendersi cura dei 5 figli. Conosciamo storie anche così. Allora, nelle famiglie moderne oggi, va bene, dove lo Stato tende ad essere, fare la parte di Dio, non esiste la protezione di aiutarsi a vicenda, che vivendo insieme ci si protegge. Quindi se un genitore e un figlio maggiorenne, senza problemi di handicap, pretende di essere aiutato finanziariamente, o se è handicapato, capisco, però qui che non stiamo parlando di uno che è handicapato paralizzato, stiamo parlando di gente normale. un figlio che vuole essere aiutato finanziariamente perché magari lui vuole investire per un progetto privato, vuole aprire un business, che ne so io, e ha bisogno di decine di migliaia di euro per aprirsi un business per lui, non per la famiglia, per lui. Gli introiti vanno a lui. E dice ai genitori: datemi perché io sono vostro figlio, mi amate, vero? Ok, 20.000 euro, se no non mi amate. Mm-hmm. Questa è la mente tarata di oggi, il figlio o il padre, dipende dalla situazione. Allora, praticamente, aiutarsi finanziariamente così, sì, è possibile, però solamente se viene fatto a un livello amichevole, un accordo di amicizia, va bene, e perché nessuno, anche per la legge umana, nessuno può essere forzato a dare sempre. Mm-hmm. E tu, scusa, vai in banca e dici: buongiorno, lei è mio amico? Sì, io, cioè, il direttore di banca, sono amico suo, se ci mancherebbe altro. Ecco, lei ogni mese, lei il mese prossimo mi deve dare 30.000 euro, io devo aprire un business, lei è amico mio, no? E non so se il direttore si mette a ridere o a piangere. Ho detto: come fa sta banca a progredire con un cliente come questo? Buttatelo fuori, per cortesia. Mm-hmm. Quindi arriva la guardia col pistolone qua e dice: senta, your time is up, lei il suo tempo è finito, la porta è di là. Vai a dire al direttore di banca: tu sei amico mio, dammi i tuoi soldi. E come pretendi che un figlio, una madre, un padre deve trattarlo così?
Quindi quando i figli fanno 18 anni si possono aiutare finanziariamente per iniziare, per lanciarsi nella vita, per iniziare qualcosa, perché da soli forse non ci riescono. Per aiutarli finanziariamente come genitori, ma ci deve essere un rapporto di rispetto, di amicizia, di amore, non di demanding.
Non esigente.
Non esigente, non di condanna. Se non posso aiutarti, devi capirlo.
Sì, anche uno deve meritare, perché fino a 18 anni sempre aiutare il figlio, sempre. Mm-hmm. Però dopo 18 anni dipende anche dal merito. 18 anni, cioè io non è che posso, trovo un buco dove escono i topi e butto soldi dentro per aiutare i topi. Cioè uno deve meritare. C'è anche la Bibbia, dice Matteo 25, chi ha sarà dato, chi non ha sarà tolto quello che credeva di avere. Se tu i tuoi soldi li hai usati così, li hai usati cos'ha, e per la discoteca, e per le scarpe nuove di lusso che non ti servivano, e il secondo orologio, il secondo telefono, il secondo computer, io a te non ti do niente perché tu, no caro, tu trappassi mm-hmm. tutto il giorno con telecomando a vedere i film o a girarti l'internet, poi è finito l'internet, vai con gli amici, eccetera, i genitori o i figli, in questo caso i genitori, sono solo mucche da mungere. I genitori hanno tutto il diritto di dire: certo che ti voglio bene, certo, ti amo molto, ma no, non mi sento ispirato questo progetto che tu vuoi fare, questo e questo, è per la famiglia o per te? Ah, solo per te? Non mi spiace, cioè la famiglia aiuta la famiglia, ma progetti individuali, vai a lavorare e datti da fare, e investi, fa quello che vuoi, tu sei maggiorenne.
Volevo dire una piccola testimonianza. L'altro giorno stavo evangelizzando un signore che ha un figlio di 17 anni e mi diceva che, anche se lui è minorenne, ha detto: io compro per il mio figlio tutte le cose basiche che ha bisogno, le scarpe, le cose per la scuola, ma se lui vuole... Voleva comprare un piccolo cacciaro, un dog.
Per comprare un cane.
Voleva comprare un cane il figlio e ha detto: per queste cose che sono extra, io gli dico al mio figlio che lui deve andare a lavorare, così che impara l'importanza dei soldi.
Quindi
e del comprarsi lavoro.
Un telefonino, sì. Un computer.
E ha detto: lo faccio così da quando lui ha compiuto 15 anni. Quando lui ha compiuto 15 anni, tutte le cose extra che lui vuole anche questo, vuole anche quell'altro, io non li compro. Ha detto: se tu vuoi, nell'estate vai a prenderti un piccolo lavoro o aiutami nella casa con tutte le cose extra che c'ho da fare, piccare legna,
a tagliare la legna.
Tagliare la legna e io ti do i soldi perché tu hai lavorato e così tu conosci il valore dei soldi. E ha detto che tutte le altre famiglie intorno a lui lo prendono per pazzo. Ma come non dai a tuo figlio i bagni per il telefonino, per il cane? E questa è una lezione, insegnare ai figli.
Sono d'accordo. Altro?
No, grazie a Gesù.
Sono d'accordo.
Sì.
Naturalmente queste cose variano, mm-hmm. variano secondo la cultura, la mentalità, la religione, la nazione. Vi sono culture, vi sono religioni dove i genitori hanno completa autorità sui figli. Prescelgono i loro matrimoni, eccetera.
Sì, sì, sì.
Invece nel caotico, che è un caos in Occidente senza Dio, L'Occidente vi sono strani atteggiamenti del lato opposto, mentalità strane che a volte i genitori abbandonano i figli in tenera età. I genitori che a volte sono i figli fuori dallo spirito, a volte sono i genitori che abbandonano i figli, li abortiscono, eccetera. Però avviene anche al contrario, dove i genitori vengono ridotti al rango di poco più di schiavetti da figli, che ci sono padri padroni e ci sono figli padroni. Perché? Perché manca Gesù. Quando in una casa manca Gesù, da qualche parte c'è la presenza del diavolo, o da parte dei genitori o da parte dei figli. E l'altro tende di schiavizzare l'altro. A volte poi c'è il padre padrone, a volte c'è il figlio padrone. Capito? Mi ami, mi devi servire, dice. Invece no. Cioè, ci sono casi dove certi figli maggiorenni pretendono di essere perennemente mantenuti alle spalle dei genitori, mentre magari loro se la passano con gli amici a spassarsela di qua, di là, a discoteca, a fare niente tutto il giorno, oppure vanno a scuola perché questo o quell'altro. Però la scuola sì, ma deve anche lavorare in casa, trovare un lavoro, cioè, se è maggiorenne, eh. Questo avviene purtroppo anche nelle famiglie cristiane. Ci sono genitori colpevoli, a volte ci sono figli colpevoli, bisogna vedere dov'è. Quindi ci sono anche casi dove un genitore o un figlio fa finta di essere credente e magari fa finta di ascoltare la Bibbia, che so, quando c'è la luna piena, per esempio. E poi pretendono, io sono cristiano, io pretendono tutti i diritti della Bibbia. Però dove sono i frutti? Per chi nella parola di Dio ci crede, la Bibbia, ci sono regole molto, molto chiare e precise. Per chi vuole vivere da cristiano, ok, e non da pagano. Allora, ti ho dato delle scritture, Angela? Ce l'hai Efesini 5?
Sì.
Eccole, leggiamo quello.
Efesini 5, verso 3. Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi.
Quindi attenzione, fratelli, attenzione, dice avarizia anche. E quindi l'avarizia include un genitore o un figlio che si fa mantenere dai familiari in casa. Cioè uno di questi che non sta contribuendo finanziariamente alle spese di casa, questo è il peccato di avarizia. Perché devi contribuire, tu padre, tu figlio, devi contribuire alle spese di casa, sennò sei avaro. Ok? Che appunto queste scritture parlano di quello. Oppure ci sono anche casi di persone che non contribuiscono finanziariamente alla casa perché non vogliono umiliarsi, accettare un lavoro che secondo loro sarebbe sotto il loro alto livello. Quindi quel lavoro no, io ho 4 diplomi o 3 o 2 quelli che sono, e io mi merito un lavoro di comandante, di direttore, e non ce n'è, e allora faccio niente, tu mi mantieni. E no, caro, non è così. Magari questo qua è un drogato di computer e non vuole lavorare perché lui si sveglia la mattina guardando il computer. Ma svegliati e vai a lavorare, a tirare il caretto. C'è Proverbi 15?
Sì.
Vai.
Proverbi 15, 18 a 20. L'uomo colerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. La via del pigro è come un siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è piano. Il filo saggio rallegra il padre, ma l'uomo stolto disprezza sua madre.
Alleluia. Efesini 5, 4.
Né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento.
Va bene, quindi anche l'atteggiamento in casa, dobbiamo vedere. Che tu non sei cristiano, è un problema tuo, però in casa, però devi comportarti bene. Non puoi portare l'inferno in casa, non puoi portare il diavolo, non puoi portare spiriti di contesa, di lite, di mancanza di rispetto. Quindi attenzione a certi familiari che approfittano del vostro amore, l'amore incondizionato. E per comportarsi in modo osceno, come dice la parola qui, in modo con parole sciocche, volgari e cose sconvenienti, Efesini 5:4. Attenzione, familiari che si approfittano del vostro amore per mettervi sotto i piedi, non è divino. Abramo, in Genesi 13, ha mandato via Lot, che lo amava molto, perché Lot non si sottometteva alla sua autorità. Leggete Genesi 13. Lot, se, dobbiamo dividerci. Se tu vai a destra, io vado a sinistra. Se io vado a sinistra, tu, se tu vai a sinistra, io vado a destra. Bisogna dividersi. E questo è Abramo, un uomo pieno di amore. Salmo 18:20.
Salmo 18:20. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani.
Capito? Cioè, il Signore ti ricompensa, va bene, in base a come ti comporti. Lot non si è sottomessa e Abramo l'ha cacciato via. Va bene, questa è la mia casa, decidi se vuoi vivere qua, qui è una casa cristiana. Mm-hmm. E se invece la casa è di quell'altro, là c'è la quell'altro, te ne vai tu. Primo Samuele 2:30.
Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre. Ma ora il Signore dice:
lungi da me tale cosa.
Poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati.
Capisci? Cioè Dio non ti benedice, non ti aiuta, non ti dà soldi, non ti dà benedizioni se tu non lo onori. Non puoi andare da un genitore o da un figlio a dire: tu sei cristiano perché non mi dai i soldi. E tu sei una capra, perché devo darteli? Io sono tuo figlio, io sono tuo padre. No, mi sembra che tu sei più dall'altra parte che di qua. Se mio figlio nella carne, ma spiritualmente no. Se mio padre nella carne, ma spiritualmente no. Gesù ha detto, Matteo 12:46, cosa ha detto? Ha detto: mia madre e miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Va bene? E non è andato neanche a salutarli. Salmo 18:20-26.
Salmo 18:20-26.
Siamo sul tema che Dio ti benedice se meriti, ti aiuta se meriti, ma se cammini da sgangherato, da ingrato, da mormoratore, un lamentino, uno che non rispetta, sei un padre indegno o un figlio indegno, Dio ti dice: io non ti aiuto. Così è il regno di Dio. Io onoro quelli che mi onorano. E quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Quindi questa storia, come dice un certo argentino di Roma, che Dio ama tutti, non è mica vero. Dove l'ha letto questo qua, queste cretinate? Dov'è che questo qua ha letto queste imbecillità? Dio ama tutti. Dove è scritto? Dove Dio ama tutti? A chi? Al diavolo, alla zizzania, alle capre? No. Le capre, Matteo 25, dice: alla sinistra nel lago di fuoco. E siccome lui è di quella categoria lì, non gli piace, lui vorrebbe che Dio amasse tutti. No, caro, non ama né te, neanche i tuoi pedofili e i tuoi pervertiti sessuali. Va bene? Di nuovo, Salmo 18:20-26. Vediamo se ci riusciamo stavolta.
Salmo 18:20-26. Il Signore mi ha ricompensato secondo la mia giustizia, mi ha reso secondo la purezza delle mie mani.
Capito? Se tu sei pure nello spirito, Dio ti ricompensa. Se invece ti comporti come una mezza capra, no. Vai a lavorare. Avanti.
21. Poiché ho osservato le vie del Signore e non mi sono allontanato dal mio Dio comportandomi da empio. 22. Poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me e non ho rifiutato i suoi precetti.
Capito il segreto della benedizione? E sì. Non mi sono allontanato, io non mi sono comportato da empio, io ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me, non ho rifiutato i suoi precetti, capisci? È un patto nel sangue di Gesù, questo è il nuovo patto, vecchio patto, vecchio testamento è terminato, comincia il nuovo, va bene? E com'è il nuovo? Il nuovo è se mantieni i comandamenti di Gesù, sei benedetto. Dov'è? Giovanni 14:21-23. Se non mantieni i comandamenti di Gesù, no. C'è una condizione. Dio non è un fesso. Quel pelandrone là di Roma che predica Dio ama tutti, compreso tutto il suo esercito di pedofili che sta coprendo. No! Dio non li ama tutti, Dio li odia. Giacobbe ho amato, Esaù io l'ho odiato. Scritto, leggere. Esaù io lo odio. Come Dio non è amore? Sì che è amore, ma non è mica fesso però. Dio non ama Satana, no, ti sbagli. Pelandrone di Roma. Non capisci niente della Bibbia, te lo puoi entrare, guarda, che è Sgarbi e quell'altro, come si chiama? Là?
Fusaro.
È Fusaro. Loro gli insegnano il Vangelo, sono atei che gli insegnano il Vangelo, questo pelandrone. Avete capito chi è pelandrone? Se non l'avete capito, è inutile che ve lo spiego. Oggi viviamo nell'era delle parabole in internet, ma l'hanno capito tutti. Yeah. Ci siamo?
Sì. Finisco? Salmo 18?
Vai, vai, se non è finito.
Verso 23.
23.
Sono stato integro verso di lui. Mi sono guardato dalla mia iniquità.
Capito? Se non ti guardi la tua iniquità, Dio non ti benedice. Avanti, 24.
Perciò il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia, secondo la purezza delle mie mani in sua presenza.
Hai capito? È un deal, è un dare e ricevere. Tu non puoi dire, Dio, sì, ti ascolto, non ti do niente. Io vado a fumare marijuana, me la spasso nelle discoteche, io maltratto mia madre e mio padre, o figlio e figlia, quello che è, e tu mi benedici. E Dio gli dice, tu ti attacchi al tram, caro mio. Tu mieterai quello che semini. Ripeti queste due scritture, se per caso nelle nostre cuocuzze non sono entrate bene, perché oggi c'è tanto falso cristianesimo di Laodicea che molti predicatori non sanno proprio come predicare il Vangelo. Dio ama tutti. Ma se Dio forse non ama neanche te, cosa vuoi che ami tutti? Addrizzati, Laodiceano. Vai.
Verso 24. Perciò il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia, secondo la purezza delle mie mani in sua presenza.
Va bene? Mi ha ripagato secondo la mia giustizia. Se tu ti comporti da capra, ti tratterà come capra. Matteo 25, alla sinistra le capre, alla destra solo le pecore. 25.
Tu ti mostri pietoso verso il pio, integro verso l'uomo integro. Ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto con il perverso.
Guarda, è così chiaro?
Sì.
Se tu ti comporti da perverso, Dio sarà astuto. Va bene? Cioè non ti tratterà, ti perdonerà tutto. Quindi io dico che è un obbrobrio. Quello che sta succedendo in tante case cristiane di oggi, perché è così che Satana ha distrutto l'ordine di Dio nelle famiglie cristiane. Non glielo permettete.
Amen.
Giacomo 4:7. Resistete al diavolo e lui fuggirà da voi.
Amen.
Quando il diavolo è entrato in una famiglia attraverso un genitore, un padre padrone, una madre padrona, genitori indegni, pervertiti o dei figli pervertiti, resistete. Va bene, amate il peccatore, ma fuori dalla porta però. Amatelo mentre pedala. E Dio non ha amato Lot. E caspita, è andato con 300 erotti soldati. Abramo combattuto per liberare Lot dopo che se n'è andato. Certo che lo amava. Ma a denti stretti Abramo gli ha detto, senti Lot, con i tuoi servi che sono più capre che pecore, sono sempre qua a litigare, Genesi 13, con i tuoi servi capre, aggiungo io qualche, diciamo, abbellimento. Qui, altro che diventare il padre del popolo di Dio, qui diventiamo delle schiappe. Tu stai abbassando il livello, stai abbassando la nostra chiesa, la nostra tribù. Questo non è quello che ti ho insegnato io. Tu devi sottometterti a me, Abramo, come io sono sottomesso a Dio. E tu non lo sei. Allora ti prendi la tua bicicletta, guarda, prendi la bicicletta prima ancora che l'hanno inventata, e te ne vai tu con tutto il tuo circo equestre. E dici, io vado a Sodoma perché l'erba è più verde. Leggi, Genesi 13. Andato a Sodoma e poi in Genesi 19 sappiamo che è successo. Le cose si sono fatte calde. Va bene, quindi papà Lot e figlio Lot, attenzione a drizzare le antenne, non guardate l'erba più verde della Sodoma intorno, guardate alla Bibbia, guardate a virgolette Abramo. Chi è Abramo? Il vostro pastore, di quello che chiesa appartenete, che se è un pastore di Dio, se è una chiesa di Dio, se c'è i frutti di Dio, sottomettetevi alla chiesa che appartenete. Non guardate l'erba più verde, perché quell'erba verde appassirà e sarà bruciata. Ma solamente quelli che seguono virgolette, Abramo, cioè la vostra chiesa, cioè Gesù, se avete una vera chiesa. Se non l'avete, cercatevela, ce ne sono.
Amen.
Va bene, speriamo che noi siamo uno di queste. Dimmi.
C'è una dolcissima pecorella che abbiamo evangelizzato e la conosciamo da tanto tempo, si chiama Giulia. Lei ha due figli, una figlia e un figlio. Il figlio a 18 anni ha cominciato a provare marijuana, a drogarsi, ma viveva nella casa con lei per tanto tempo, per un anno.
Qui non sarebbe durato molto.
E gli è morto il marito, allora era la mamma sola con questi due figli, un figlio e una figlia. E dopo un anno la mamma le ha detto, guarda, in questa casa non puoi fare questo.
Se un anno, continui, mamma mia la pazienza di questa qua. Io avrei cambiato le serrature il primo giorno. Ho detto, guarda, stasera, Carla, la serratura è diversa. Se tu non sei qua stasera, noi mangiamo alle 7:25 minuti. Se tu alle 7:25 non sei qui, col cappello in mano, e togliti le scarpe, spiritualmente parlando, e vieni qua, comincia a benedire tutti, comincia a ringraziare tutti che ti hanno cucinato, l'indomani sera la porta c'ha una serratura diversa. Ti vogliamo bene, ma questa casa è consacrata a Gesù. Dimmi.
Allora, dopo un anno, lei ha detto al figlio, se tu continui così, non ti lascio più venire alla casa, ritornare.
Oh.
Devi incontrarti un'altra stanza, affittarti un'altra stanza, lavorare, e qui a casa mia così non continui
logico,
a venire.
Logico.
Il figlio è andato via arrabbiatissimo con la mamma.
E che vada.
Per 5 anni non l'ha cercata, le ha parlata, niente. E lei soffriva tanto.
Nessun problema.
Ma l'altro, più o meno un paio di settimane fa, ho parlato con lei e mi ha detto che dopo 5 anni il figlio l'ha telefonata, ha chiesto scusa, ha detto, mamma, avevi ragione, sono andato da solo, ho sbattuto la testa da tutti i pareti, non ha funzionato niente.
Gloria a Dio.
Adesso ho trovato un lavoro e voglio avere di nuovo una relazione con te,
okay,
vederti. E si sono riavvicinati.
Gloria,
e anche
Signore.
Se lei mi diceva ha sofferto tanto per questi 5 anni, perché lei,
Gloria,
il
Signore.
Figlio non l'ha voluto vedere, si è arrabbiato con lei, ma come tu, mamma mia, mi tratti così, mi fai uscire fuori dalla casa? E lei soffriva anche lei, ma ha detto è la cosa
ma
giusta
Dio
da fare.
Ma Dio ha fatto uscire dal giardino dell'Eden, permetti.
Ma grazie a Dio il Signore ha lavorato nella sua vita e adesso si sono riavvicinati.
Sì, praticamente, c'è altro?
No. Grazie.
Bellissimo, bellissimo questa tua testimonianza. Quando è che l'hai evangelizzata questa?
Oh, la conosco da un paio di anni, la conosciamo.
Un paio di anni.
Sì, sì, siamo in contatto con lei, una dolcissima.
Gloria.
Sta crescendo in Gesù.
Cioè, praticamente, se lei non l'avesse amorevolmente invitato ad andarsene, va bene, e praticamente questo qui non avrebbe capito questa lezione, che è una lezione che gli serve per la sua salvezza. E quindi è tornato come figlio prodigo.
Mm-hmm.
Perfetto figlio prodigo. E questo l'ho sempre visto io.
Dopo 5 anni.
Ma ci vogliono 5 anni, ce ne possono volere 15.
Sì.
Ma la Bibbia non cambia, dipende da quanti anni. Israele è stato 430 anni prigioniera e schiava in Egitto.
Il figlio di questa signora si chiama Israele.
Chiama Israele. Ma sono cattolici questi?
Sì.
Sono cattolici.
Sì.
Bene, bel nome.
Grazie, Gesù.
Gloria al Signore.
Allora, anche se lei ha sofferto, ma ha saputo che ha fatto la cosa giusta, così ha aiutato il suo figlio.
Sì, 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 certo. Fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Romani capitolo 12 dice Dio punisce coloro che lui ama.
Sì.
Guarda, se una cosa simile avvenisse a casa mia, la mia casa è consacrata a Dio, sorelle, siamo d'accordo, no?
Sì, sì, certo.
Sono d'accordissimo. Allora Dio ci aiuti a camminare per questa via. Cioè, se avvenisse questa casa mia, siccome abbiamo consacrato a Dio, se qualcuno si comportasse così, qualcuno sarebbe amorevolmente invitato a traslocare. E se casa mia non fosse, che non fossi il responsabile, allora nessun problema, trasloco io. Nessun problema. Va bene? a meno che uno non è minorenne, allora lì deve sottomettersi alle regole di casa. Questo è normale. Quindi non né droga né niente. Mentre le mie regole a casa, i ragazzi qui non hanno libertà di internet e di telefonini. No, gli ho spiegato, l'ho super spiegato, hanno capito. Quindi diciamo che è importante consacrare la propria casa al Signore, perché altrimenti non è sotto la benedizione, protezione, la pace di Dio. Se tu non consacri la casa al Signore e tieni fuori gli spiriti, va bene, sbagliati, il Signore non benedice quella casa. Con parteciperai alle maledizioni di quelli che del Signore non ne frega niente. Va bene. Quindi, caso contrario, in questi luoghi, le case cioè non consacrate, il diavolo può fare ogni tipo di tiro mancino, farvi accadere cose che non sono volontà di Dio. Maledizioni possono arrivare, incidenti di macchine, morti, malattie, cancri, maledizioni finanziarie, perché la casa non è consacrata a Dio. Tu vivi con una persona qui che disonora Dio. Potresti fare qualcosa, non l'hai fatta. Ok, sono minorenni, i minorenni devono rigare diritto. Basta. Diritto. Abbiamo portato i nostri figli una volta, si è andato a evangelizzare diverse volte, infatti più di una, sono venuti negli orfanotrofi che abbiamo evangelizzato, ci sono ragazzi di 6 anni, 10 anni, 14 anni, che la maggioranza hanno i genitori, solo che i genitori non li vogliono, sono alcolizzati, alla madre prostituta, eccetera. E allora sono in questo orfanotrofio. È squallido, cioè non è come, non c'è l'amore di una famiglia, cioè gli insegnanti lì che si prendono cura di loro, gli addetti fanno del loro meglio, però è insomma un posto pieno di ragazzi che si azzuffano, si picchiano, si odiano, cioè io faccio fatica a casa mia con i miei figli qua, e, capito, faccio fatica, però siccome sono cristiani non è troppa fatica, ma in una fanatrofia che neanche sono cristiani, che ognuno, cioè non è. Allora gli dicevo, vedete l'alternativa? Altro che telefono azzurro, queste cretinate qui, capito? Sì, chiama il telefono azzurro, però te ne vai lì. Andate allo fanatrofio. Volete andare lì? No. Cioè, perché oggi, sai, i figli, quando prendono spiriti strani, dicono, io telefono il telefono azzurro. Sì, chiama. E poi glielo dico io il telefono azzurro di portarvi via. Guarda, il telefono io, se, prima che telefoni tu. Io lo chiamo, ovviamente è come quello, ha detto ieri, parlavo di quello là che ha telefonato alla polizia, fa venite ma ad arrestare, ti ricordi quello là?
Sì.
Era uno che era un delinquente, che doveva fare anni di galera e si nascondeva. Telefona alla polizia, fa venite ma ad arrestare. Okay, perché? Che succede? E io devo scontare anni in prigione, arrestatemi. Allora sono andati lì, l'hanno preso, l'hanno portato in prigione. E lui ha detto sì, perché con la persona che convivevo non ce la facevo più in questo lockdown, preferisco andare in prigione. Va bene. Bene, gloria al Signore, andiamo avanti.
Amen, sì.
Dobbiamo andare a Secondo Corinzi 6. Quindi quando tu vivi in una casa che non è consacrata, o se ne vanno loro o te ne vai tu, uno o l'altro. Non puoi convivere in un posto che è consacrato al diavolo, attraverso bestemmie, attraverso mancanza di amore, falso cristianesimo, finta fede. Educatamente invita quelli là che ad andarsene, chiunque non vuole essere parte della famiglia nel modo giusto, e se la casa non è la tua, che non sei tu responsabile, impacchetta e te ne vai. Va bene?
Sì.
Io l'ho fatto questo in passato, mi è capitato anche a me tanti anni fa, impacchettato, me ne sono andato, la casa era fuori dallo spirito. E sono andato in giro a evangelizzare per il mondo e Dio mi ha benedetto molto. Sono stato molto bene, senza casa. Era una casa in affitto comunque. Allora, va bene, racconteremo un'altra volta questa storia. Secondo Corinzi, devi andare 6, 14 a 18, sul tema che non puoi stare in una casa che non è consacrata a Dio se sei maggiorenne. Se sei papà, sei maggiorenne di sicuro. Se sei figlio maggiorenne, anche. Se tu sei in una casa che ho i figli, ho i genitori, sono lì ad adorare il diavolo con le bestemmie, con la mancanza d'amore, con l'odio, con l'egoismo, con dammi soldi, io prendo, tu dai. È una cosa così, o traslocano loro, va bene, perché se la casa è tua vuol dire cambia il lucchetto. Qui si mangia ogni sera alle sette e mezzo quando mangia, se sei in ritardo non mangi. E non mi ami, è certo che ti amo, sto cercando di insegnarti che mica può andare al regno di Dio così. Io non sono cristiano. Beh, in questa casa, fin quando rimani qui, anche se non sei cristiano, abbiamo regole. Quando ti svegli la mattina devi pulire il cesso, spazzare il pavimento, lavare i piatti, è il tuo turno alla mattina, domani è il turno di sera, e c'è da pulire qua, c'è da pulire là, e anche se è maggiorenne da lavorare, portare un po' di soldi qua. Quanti? Almeno per portare il tuo peso. Galati 6, ciascuno porta il suo peso. Ma io voglio diventare Einstein. Voglio studiare fino a 50 anni, avere 5 diplomi. Bravo. Ottimo. Allora ti trovi un lavoro, ti paghi le tue scuole, i tuoi vestiti, le tue scarpe, i tuoi vestiari, il tuo telefonino. E poi puoi abitare qui. Qui non è un albergo. E per gli alberghi si paga, va bene? Quindi attenzione, non fate mettere i piedi addosso né da un padre padrone né da un figlio schiavista, va bene? Secondo Corinzi 6, 14 a 18.
Secondo Corinzi 6, 14 a 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? O quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. E non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Va bene, quindi uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Va bene, ma come tu non... Certo che lo ami, che Gesù non amava i suoi discepoli, eppure lui si è separato da quelli che non... La Chiesa non amava Anania e Safira, Atti capitolo 5. Sì. Certo che li amava, però erano disonesti finanziariamente e Dio li ha uccisi. Due fratelli cristiani. Va bene? Dimmi, Angela, perché mi guardi?
Voglio leggerti una scrittura da parte di Giuseppino.
Giuseppino. Ciao Giuseppino, come stai?
Ha scritto adesso dicendo, fratelli, sto ascoltando con interesse. Io praticamente sono stato un figlio capra nella mia adolescenza. Quanto sono importanti le correzioni? E poi dice Deuteronomio 21:18, dove parla che nel Vecchio Testamento questi figli che sono ribelli erano lapidati.
Deuteronomio 21?
21:18. E nel Nuovo Testamento leggiamo 1 Timoteo 5:4 che dice «Se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio». Se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo.
Riferimenti ancora?
1 Timoteo 5, verso 4, dove dice i figli e i nipoti devono provvedere ai loro genitori, alle vedove e poi la Chiesa.
Capito? Se tu sei maggiorenne non puoi essere egoista come il diavolo che dice tu mi devi mantenere eternamente. La povera... Conosco situazioni di genitori che vanno a fare lavare i piatti... Lavare i piatti per anni a mantenere il principino, la principessa che deve avere il diploma di grande direttrice di banca. Ma tu, egoista, a 18 anni vai a lavorare e mantieni i genitori. Questo è lo spirito di Dio. Se non fai così, almeno non dire che sei cristiano. Egoista figlio, egoista padre. Ci sono anche padri che sono peggio dei figli. Va bene? E quindi... Attenzione, perché il mondo, il diavolo ha cambiato le cose sotto sopra. Oggi il matrimonio è, ti puoi sposare con un cane e lo chiamano matrimonio. Hai capito? E oggi senza la Bibbia non capisci più niente. Quindi se tu capita da un padre assolutamente egoista o un figlio, devi dire tanto amore e separarsi. Ma ad Abramo, a Lot, gli ha dato con un sacco di amore: ti voglio bene, Lot, va bene, ma non possiamo andare avanti. Perché? Perché litigavano i servi di Lot con i servi di Abramo. Quello per metterla, diciamo, educatamente, ma sicuramente litigava anche Lot. Vabbè, che è Abramo che ci racconta quel resoconto che poi Mosè scrisse. E Abramo era educato, parlava bene di Lot. Ma se uno come Abramo, che dà la vita per gli altri, gli dice a Lot: senti Lot, te ne devi andare, guarda che c'è un motivo. Quindi quando un padre, tu arrivi a 18 anni e c'hai un padre che si approfitta di te, se non vuole ascoltare il Vangelo, te ne vai in amore. Se tu sei un padre, c'è un figlio che ha 18 anni e a 18 anni lui non vuole aiutare la famiglia, allora è un grandissimo egoista che il Signore non lo benedirà assolutamente. Diventerà un ricco direttore di banca, ma non credo che avrà la salvezza di Gesù. Perché se hai la salvezza di Gesù, lo dimostrerai prendendoti cura di tuoi figli o dei tuoi genitori. A 18 anni devi andare a lavorare. Allora, puoi studiare un altro 100 anni, ma mentre studi devi lavorare. Perché in questo mondo, sì signore, servono i soldi. Soldi è uno strumento per pagare l'affitto. Non puoi essere una sanguisuga. Voglio il telefono, il telefonino, il computer, voglio. Tu, padre egoista o figlio egoista, andate a lavorare. Ci sono genitori alcolizzati che mio figlio mi deve mantenere. No, tuo figlio non è tuo schiavo. È lo stesso per i figli. Ci siamo?
Sì.
Oh, Signore Gesù, continuiamo con Efesini 6, guarda, 1 a 4.
Efesini 6?
Perché il Signore qui ce n'ha per tutti, genitori e figli. Quindi no, il Signore non punta il dito contro nessuno, non difende nessuno, difende solo la verità e la giustizia. Ora il padre, ora il figlio, quello che è. Andiamo.
Efesini 6, 1 a 4. Figli, obbedite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore.
Quindi il padre non deve irritare i figli, non deve essere poco amorevole, troppo forte con le correzioni, d'accordo, questa è la chiamata. I figli sono chiamati ad ubbidire.
E a onorare.
Attenzione, non scambiamo le cose. Il figlio obbedisce, il padre deve essere amorevole. Quindi Abramo, quando ha cacciato via Lot, lo ha fatto amorevolmente, quindi non devi essere arrabbiato, furioso. Guarda, dice, guarda figlio, ti voglio bene, però guarda, se tu stasera non vieni in orario, capito, a mangiare insieme, capito, e devi anche rispettare che noi siamo cristiani qui, poi c'è da lavare i piatti, poi leggeremo un po' di Bibbia, capito, e queste sono un po' le regole di casa. Se non ti sta bene, io ti voglio bene, però domani cambiamo la serratura. Dovrai andare, cercati un posto da dormire perché domani la serratura è cambiata. Va bene? Se dà un'escandescenza, va bene, serratura la cambiamo lo stesso. Se lui non si arrabbia col padre, che è una bestemmia davanti a Dio, la serratura la cambiamo lo stesso. E allora ce n'è per tutti, per i genitori e per i figli nella Bibbia. Il Signore istruisce tutti noi, va bene? Tutti noi, solamente quelli di noi, sono disposti ad ascoltare. Chi non vuole ascoltare, si possono accomodare nel mondo. La scuola del mondo li aspetta. È la scuola che troppi preferiscono, purtroppo, perché non vogliono sottomettersi alla scuola di Dio e alle correzioni della parola di Dio. E preferiscono il mondo. Ma poi giunge sempre il giorno che la scuola del mondo si rivela molto più dura di quella di Dio, quella della parola.
Sì, sì.
Quindi a noi la scelta. E questo è tutto. Questa è la verità della Scrittura. Chi è interessato alla volontà di Dio, mediti sulle Scritture. Va bene, io non sono importante, quello che dico io non è importantissimo. Va bene, ma le Scritture dovete meditarle inginocchiarvi davanti alle scritture, riceverle se volete essere cristiani. Chi non lo fa, non faccia finta di essere cristiano, non lo è. Allora, chi vuole continuare lo studio troverà tante altre scritture sul soggetto, nei comandamenti di Dio, nella sua parola, nel nome di Gesù. So che è un messaggio che alcuni non lo digeriranno perché preferiscono la libertà della marijuana, la libertà del telefonino, la libertà del computer, la libertà di andare a scuola e fare niente, e quando ho il diploma mi faccio i miei soldini, i miei genitori saranno vecchi, muoiono pure, il genitore io mi piace bere, mi piace ubriacarmi, i miei figli che si arrangino, quindi attenzione, ci sono botte per tutti qua. E poi davanti al Signore, e quelli che non vogliono ascoltare oggi, ascolteranno per quanto tempo, Angela?
Non lo so.
Per l'eternità.
Per l'eternità. Ascolteranno per sempre. Tutta l'eternità rimpiangere. Il papà che dice, perché non ho amato i miei figli? Ho amato solo il bottiglione. Solo il Barbera mi piaceva. Oh, quanto amavo il vino. O la grappa, quello che era. E il figlio, oh, io non ho mantenuto i miei genitori, no. E loro pagavano l'affitto, io no. Loro mi davano da mangiare, io niente. Loro compravano il cibo, io mai. Io solo per me, il mio telefonino, il mio computer e il mio diploma, come ero furbo. Che furbo che ero. E tutta l'eternità così. Alleluia. Detto Gesù in Matteo 8. Molti verranno, si siederanno nel regno di Dio, verranno da oriente e da ponente, da est e da ovest, e mangeranno la tavola di Abramo, la tavola di Cristo e di Dio. Ma i figli del regno saranno cacciati fuori. Quanti, virgolette, cristiani di oggi saranno cacciati fuori insieme, virgolette, ai giudei di ieri? Signore ci aiuti. Se tu sei un papà indegno o se sei un figlio indegno, mio piccolo suggerimento, non devi ascoltare se non vuoi, però il mio suggerimento, mettiti in ginocchio davanti a Gesù, davanti alla Bibbia e dire mi pento. Andrò a studiare, ma prima onorerò Dio e i miei genitori. Allo scoccare dei 18 anni dice mamma, papà, non dov'è la macchina nuova regalata, no? Dov'è la palla e il piccone? Voglio mettermi a lavorare. Studierò quando potrò, ma mi finanzio io. E in amore, in accordo, tutto andrà bene. Perché non ci saranno sanguisughe, non ci saranno egoisti, ma ci si aiuta. Questo è lo spirito della tribù. Ma oggi non si usano, non ci sono tribù oggi. No, però quello è l'esempio. La nostra casa qui, quanti siamo? Siamo una piccola tribù. Ma ogni tribù deve avere un Abramo, un capo, un pastore, un leader. Perché dove non c'è leadership, dove non c'è ordine, entra sempre il diavolo. Dove non c'è la leadership di Dio, entra sempre la leadership del nemico. Nel nome di Gesù, amen. Angela, ho finito, a te la parola.
Amen. Grazie, Signore. Allora, mettiamo un canto, facciamo una pausa e poi andiamo ad alcune testimonianze dei fratelli e poi a un nuovo messaggio che vogliamo condividere oggi sulla sposa di Cristo o fede superficiale.
Quindi questo è il titolo.
Sì, perché tutti abbiamo queste tentazioni a volte di essere più comodi, di take it easy.
Sì, prendersela comoda.
Sì, allora la fede diventa più superficiale e ci distacchiamo da Cristo. Cosa che succede anche a noi, a me. E vogliamo imparare come essere sempre a cuore pieno, sempre focalizzati su Gesù, sempre dare tutto il cuore.
Quindi condivideremo lezioni nostre personali.
Anche sì.
Ascolterete testimonianze qui di fratelli dentro la comunità, dei disastri che noi abbiamo combinato, come Gesù ci ha aiutato. Quindi un messaggio interessante. Come si chiama di nuovo?
Sposa di Cristo o fede superficiale?
Grazie.
Andiamo al canto di Fausto Leali, Una piccola parte di te.
Quando crescono i figli, non li tieni più in braccio, ma diventi un ostaggio per il loro futuro. E si alza quel muro che non c'era mai stato, che segna il confine tra presente e passato. Quando crescono i figli, non ti danno più retta, hanno sempre ragione e vanno troppo di fretta. Sanno dirti soltanto buonanotte o buongiorno, e ti accorgi che è meglio se ti levi di torno. E allora ripensi ai tuoi genitori, la tua insofferenza ai loro timori. E basta qui lo mio, castelli di sabbia, il mondo era fuori, tu dentro una gabbia. Perdoni. Quando crescono i figli c'è uno scontro diretto tra le loro esigenze e il tuo mare di affetto. Chi si crede già grande, chi si sente più vecchio, ma poi ti guardi allo specchio e quel ragazzo davanti ai tuoi occhi sei tu. C'è sempre una piccola parte di te. E anche se poi se ne vanno, sai che c'è sempre una piccola parte di te.